Ringrazio Emiliano per l'introduzione che ha fatto questa mattina, perché in qualche modo, al di là degli spunti precisi, ineccepibili, a cui ci ha portato attraverso a riflettere attraverso questi spunti, in qualche modo ha fatto una, non so, forse senza volerlo, evidentemente perché non ci siamo parlati, una introduzione, una premessa su ciò che vedremo fra poco. E sono riconoscente anche Emiliano perché vedremo un altro aspetto del libro di Abacuc, che è un libro, qualcuno mi ha detto, ma c'è nella Bibbia? Sì, ci sta, ho risposto, ci sta nella Bibbia. E in effetti è un libro che avevo un po' dimenticato, io sapevo che c'era nella Bibbia, ma non tanto forse di più, e la meditazione che Emiliano ha portato la prima domenica di luglio mi ha fatto molto riflettere, e in effetti la domenica dopo ho ripreso questo argomento facendo i primi 11 versetti, e adesso andremo avanti dal versetto 12 alla fine del capitolo 2. Abacuc è un profeta minore. Qualcuno mi ha detto, vabbè, se ci sono i profeti maggiori, i profeti minori, ci bastano i maggiori, che bisogno c'è di leggere i minori? No, no. Non sono minori perché sono meno importanti, sono minori perché hanno scritto di meno rispetto agli altri, ma dobbiamo studiarli e esaminarli. C'era un giovane che si avvicinava alla chiesa e il responsabile, il pastore, ha chiesto a questo giovane, ma tu hai una Bibbia? Lui ha risposto no. Allora te la procuro io, il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. E lui ha risposto, beh, se è uscito il Nuovo Testamento non mi serve più il Vecchio, che bisogno c'è? Ecco, io spero che non ragioniamo in questa ottica quando studiamo i profeti, i libri della Bibbia. Adesso invito Graziella a venire qui perché lei è bravissima, sta studiando tutti i libri, per aiutarci almeno a fare un po' di scuola domenicale. Beh, lei sta già dicendo col dito, neanche morta forse, vuol dire così? Neanche morta. Allora vediamo di ripeterli insieme. Quanti sono i profeti minori? 12. Ok? Proviamo? Il difficile è sempre partire, no? La nota. Poi se c'è la nota forse riusciamo ad andare avanti. Allora, il primo dovrebbe essere Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naun, Abacuc. In Sicilia lo chiamano Abacuc, ma è sempre Abacuc. Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria, Malachia. Vedi, Graziella li ha ripetuti tutti, ma qui non voleva venire a dirlo. Va bene, allora andiamo al nostro Abacuc, che adesso avete capito dov'è. Primo, che ci sta nella Bibbia. Secondo, ripetendo, aprite la Bibbia, siamo a Proverbi, che facciamo? Andiamo sulla sinistra o sulla destra? Andiamo sulla destra o no? Andiamo sulla destra. Ezechiele, allora vuol dire che dobbiamo ancora andare un po' avanti. Vedete cosa servono? A non stare qui fino a mezzogiorno a cercare dov'è Abacuc. Daniele vuol dire dobbiamo andare avanti. Osea, Michea, allora vuol dire che dopo Michea c'è Nau e dopo Abacuc. Vedete? 924 la pagina. Tutto questo sforzo, poi vi ho detto la pagina e quindi tutto inutile. Allora, ricapitoliamo un attimo ciò che ho detto il 10 luglio, perché sicuramente tutti vi ricorderete. O no? Faceva caldo, ecco. Allora, Abacuc è un libro particolare, fra tutti i profeti. per almeno tre motivi, ma cominciamo a dirne uno. Tutti i profeti, in qualche modo, Dio attraverso il profeta si rivolge al popolo dando un messaggio. Abacuc no. Abacuc, piuttosto sull'agitato, si rivolge a Dio e fa delle domande a Dio. E abbiamo visto l'altra volta che questa potrebbe essere interpretata come una preghiera interrogatoria, cioè io mi rivolgo a Dio, il profeta si rivolge a Dio e gli pone delle domande, dei perché, perché lui non capisce e ha bisogno di capire. Questa è una particolarità del libro di Abacuc. Per inquadrarlo a livello storico, sappiamo che profetizzò intorno al 600 avanti Cristo, alla fine dell'impero Assuero e all'inizio dell'impero babilonese. Questo è importante per contesto. Abbiamo anche detto che cosa significa Abacuc, perché è un nome interessantissimo, perché dà letteralmente il senso al libro. Abacuc vuol dire colui che abbraccia, ma in un modo piuttosto appiccicoso, cioè uno che sta veramente attaccato, che dà quasi fastidio. E questo esprime il carattere di Abacuc nel suo rapporto con Dio. Abacuc nelle sue domande, nei suoi perché, sta appiccicato a Dio, non lo molla. Che bell'esempio, eh? Non lo molla. Gli sta sul fiato, sul collo, continuamente, e pretende, ma con un atteggiamento sano, da Dio delle risposte. Questo è un'altra cosa importante. Allora, il libro si apre con delle domande, e questa è un po' la struttura del capitolo 1 e del capitolo 2 che adesso andremo a leggere, e voi vedrete, studiandolo, che c'è uno schema interessante che si ripete. Cioè ci sono delle preghiere di lamento, Abacuc si lamenta con Dio per delle situazioni che abbiamo visto l'altra volta, e in qualche modo il lamento è: Signore, tu che sei Dio, fai troppo poco, sei un po' menefreghista. Questo è il senso della preghiera del lamento di Abacuc. E da questa lamentela sorge una domanda interessante, ecco la preghiera interrogatoria. Ma Signore, perché i cattivi non soffrono? E questo ci ricorda anche un po' il tema di Asaf. A quei cattivi gli va sempre tutto bene, ma è meglio essere cattivi allora, logica deduzione. Perché i cattivi non soffrono? E Dio, dopo un bel po' di tempo, leggendo il testo si capisce che c'è un'attesa, dice, risponde a Abacuc e dice: stai tranquillo, caro Abacuc, i cattivi soffriranno perché arriveranno i babilonesi. Oh, santa polenta, dice Abacuc. E dice: no, no, questa risposta non mi piace. Allora torna a lamentarsi. Ecco la struttura che si ripete, e il suo lamento che cos'è? Signore, lascia perdere, perché tu, quando sei interpellato, poi va a finire che fai troppo. Prima fa troppo poco, adesso fa troppo. Ecco la lamentela di Abacuc. E da questa lamentela nascono almeno due domande. Ma perché, Signore, servirsi dei cattivi, babilonesi, per punire i cattivi, o i meno cattivi, in questo caso il popolo di Giuda, ovviamente, giocava in casa. L'altra domanda: e perché i buoni soffrono? Ecco il tema ricorrente in Geremia, in Giobbe, che si ripete. E Dio risponde un'altra volta e dice: stai tranquillo, Abacuc, i buoni vivranno o sopravvivranno e i cattivi soffriranno. Questa è l'ultima risposta che Dio dà ad Abacuc. Allora adesso andiamo a leggere il testo, perché è importante. Una cosa fondamentale: il profeta Abacuc è scritto in poesia, non in prosa. Quindi, essendo in poesia, ovviamente bisogna tenere conto dal punto di vista dell'ermeneutica. Non è una bestemmia, eh? Ermeneutica vuol dire interpretare i testi e ciò che leggiamo. Quindi dal punto di vista ermeneutico, cioè dell'interpretazione, è importante stabilire quando c'è la poesia e quando c'è la prosa, perché sono due approcci diversi. Il libro di Abacuc è scritto in poesia e non in prosa. Allora, al capitolo 1 Abacuc fa delle domande fino al versetto 4. Dal versetto 5 Dio risponde e dà questa risposta: caro Abacuc, ti servo per le feste. I cattivi soffriranno, ma arriverà un popolo tremendo che sono i babilonesi. Allora dal versetto 12, che adesso andiamo a leggere, Abacuc fa il suo lamento. Questo è il contesto, è importante per capire bene il testo. Allora, versetto 12. Poi tutto questo testo oggi, stasera, domani lo rileggiamo a casa, ok? Perché è importante assimilare e riprendere dopo la predicazione, perché voi siete tenuti a verificare se le cose stanno così. Se io dico delle stupidaggini, spero di no, o se dico delle cose sensate. Versetto 12, ecco che interviene Abacuc. Ma non sei tu dal principio, o Signore, il mio Dio, il mio Santo? Tu non morirai. O Signore, tu, questo popolo, cioè i babilonesi, lo hai posto per eseguire i tuoi giudizi. Tu, o Rocca, tu hai stabilito per infliggere i tuoi castighi. Tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Perché guardi i perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui? Perché tratti gli uomini come i pesci del mare e come i rettili che non hanno padrone? Il caldeo li tira su tutti con l'amo, li piglia nella sua rete, li raccoglie nel suo giacchio, che è un sinonimo di rete. Perciò si rallegra ed esulta, per questo fa sacrifici alla sua rete e offre profumi al suo giacchio, perché gli provvedono una ricca porzione e un cibo succolento. Dovrà forse per questo continuare a vuotare la sua rete e a massacrare le nazioni senza pietà? Ecco il lamento di Abacuc che continua, argomentato con delle motivazioni interessanti e profonde. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e mi disse, ecco l'altra risposta, e fino al capitolo, alla fine del capitolo 2 è tutta una risposta del Signore. Il Signore gli dice, scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, e qui si riferisce sempre ai babilonesi, ma il giusto per la sua fede vivrà. Certo, il vino è traditore. L'uomo arrogante non può starsene tranquillo, egli allarga la sua bocca come il soggiorno dei morti. Vedete la poesia? Qui è tutta poesia. Come la morte non si può saziare, ma raduna presso di sé tutte le nazioni, raccoglie intorno a sé tutti i popoli, e tutti questi non lo canzoneranno con proverbi, sarcasmi, enigmi? Diranno, guai a chi accumula ciò che non è suo, fino a quando? Guai a chi si carica di pegni. I tuoi creditori non spunteranno forse all'improvviso, i tuoi oppressori non ti detesteranno, allora tu diventerai loro preda, poiché tu hai saccheggiato molte nazioni. Tutto il resto dei popoli ti saccheggerà a causa del sangue umano sparso, della violenza fatta ai paesi, alle città e a tutti i loro abitanti. Guai a colui che è avido di illecito guadagno per la sua casa, per mettere il suo nido in alto e scampare alla mano della sventura. Tu hai designato la vergogna per la tua casa, sterminando molti popoli, e hai peccato contro te stesso. Poiché la pietra grida dalla parete e la trave risponde dall'armatura di legno, Guai a colui che costruisce la città con il sangue e fonda una città sull'iniquità. Non è forse volere del Signore che i popoli si affatichino per nulla? Poiché la conoscenza della gloria del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Guai a colui che dà da bere al prossimo e a te che gli versi il veleno fino a ubriacarlo per guardarlo nella sua nudità. Tu sarai saziato di infamia anziché di gloria. Bevi anche tu ed esibisci la tua nudità. La coppa della destra del Signore si riverserà su di te e l'infamia coprirà la tua gloria. Poiché la violenza fatta al Libano e la devastazione che spaventava le bestie ricadranno su di te a causa del sangue umano sparso, della violenza fatta ai paesi, alle città e a tutti i loro abitanti. A che serve l'immagine scolpita perché l'artefice la scolpisca? A che serve l'immagine fusa che insegna la menzogna perché l'artefice confidi nel suo lavoro e fabbrichi idoli muti? Guai a chi dice al legno svegliati e alla pietra muta alzati. Può questa istruire? Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento, ma non c'è in lei nessuno spirito. Ma il Signore è nel suo tempio santo. Tutta la terra faccia silenzio in sua presenza. E qui, amen, e qui termina la risposta di Dio. In pratica Dio dice ad Abacuc che ha notato il male che c'è a Gerusalemme, questo era il lamento di Abacuc, e dice che ha già agito. Stai tranquillo Abacuc, io ho già agito, non sono un Dio assente, ho già agito e farò sorgere i babilonesi per infliggere il castigo che si merita a Giuda. Abacuc non gradisce questa risposta. Abacuc è sorpreso da questa risposta e sbigottito. Allora, come dicevo, prima si lamentava che Dio faceva troppo poco, adesso si lamenta che Dio sta facendo troppo, perché sa che questi babilonesi hanno una pessima reputazione, persino peggiore di quella degli assiri, che già era al massimo della disgrazia. E i babilonesi furono i primi a introdurre la cosiddetta politica della terra bruciata, in quanto eliminavano ogni traccia di vita dalla terra dei popoli che conquistavano. Addirittura ammazzavano le bestie in un modo indiscriminato e facevano razzia di alberi, cosa che Dio aveva detto al popolo Israele: gli alberi non li dovrete tagliare, soltanto quando andrete in guerra e per motivi particolari. Questi facevano razzia di tutto, bruciavano tutto. Abacuc si rese conto che questi babilonesi, così terribili, se fossero venuti a Gerusalemme, sarebbe stato letteralmente un macello. Ecco perché Abacuc dice: qui il mio Dio sta andando fuori di cervello. Non è possibile. E Abacuc arriva a mettere in dubbio le caratteristiche di Dio, il carattere di Dio, proprio per questo motivo. E questo concetto è ben spiegato quando nel capitolo 3, bellissimo, che vedremo un'altra volta, se Dio vorrà, che sono citate alla fine del libro, appunto il capitolo 3, dirà: anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto nelle viti, anche se le greggi scompariranno dagli ovili, eccetera, eccetera. Così sarebbe apparso il popolo Gerusalemme, il paese, dopo l'invasione babilonese. Questo popolo non discriminava tra il bene e il male. Allora Abacuc ricorda a Dio che nella città di Gerusalemme ci sono anche delle persone buone. Se arrivano i babilonesi e fanno razzia di tutto, danno fuoco ai buoni e ai cattivi. Signore, non è giusto, non è giusto. Sebbene non lo affermi direttamente, si intuisce che fra quelle persone buone c'era anche lui, è ovvio, è ovvio. È indispettito per il fatto che Dio si serva di un popolo più malvagio di Giuda per eseguire la sua punizione. E nel suo ragionamento, questo è il contesto, questo concetto appare profondamente ingiusto. Ecco perché dice le parole che vanno interpretate in questo senso, perché il contesto è questo: Signore, tu hai occhi troppo puri per vedere il male, che letto superficialmente sembrerebbe un complimento, ma nel contesto non è proprio un complimento. Perché Abacuc sta mettendo quasi in dubbio la caratteristica di Dio. Tu hai occhi troppo puri per vedere il male. Perché allora fai una cosa del genere? Permetti che i babilonesi arrivino per giudicare il popolo di Giuda, il tuo popolo? Allora Abacuc stava dicendo che lo stesso appunto carattere di Dio era messo in dubbio da ciò che aveva promesso di fare. Però in questo tentativo maldestro dice anche una cosa che è sbagliata riguardo a Dio. Dio non è che non può vedere il male, e meno male che lo guarda, perché abbiamo un sacco di altri testi che dicono che Dio, pur essendo puro, vede il male, vede ogni stupro, e questa dovrebbe essere una nostra consolazione. Vede ogni rapina, vede ogni violenza, vede ogni atto di crudeltà. Quindi può vedere il male. Lo giudica, ma lo guarda, perché lo deve notare. Quindi Abacuc ha la sua opinione, gli uomini in generale hanno la loro opinione, noi qui questa mattina possiamo avere la nostra opinione su ciò che Dio vede o su ciò che Dio non vede. Ma potremmo anche sbagliarci. Potremmo anche sbagliarci. Come si stava sbagliando Abacuc. Ecco perché dobbiamo continuamente stare ancorati alla scrittura e studiarla per capire fino in fondo il carattere di Dio, anche quando agisce in un modo che non è, diciamo, normale. E quando Abacuc finisce di discutere con Dio, cosa fa? L'abbiamo letto all'inizio del capitolo 2. Va alla torre di guardia di Gerusalemme, come una sentinella, si siede sulle mura. Vuole vedere se Dio farà veramente ciò che ha detto. E leggo tra le righe, mi sembra che qui Abacuc dice, adesso vediamo cosa succede. Della serie, vediamoci questo film, secondo quello che vedrà. C'è stata l'introduzione, tutti gli attori, il regista, eccetera. Adesso vediamo come sarà questo film. Questo è un po' l'atteggiamento di Abacuc mentre sta su questa torre. In qualche modo sembra voler dire, voglio proprio vedere, Signore, se hai il coraggio di mandare qui questi barbari babilonesi. Però Abacuc va a mettersi in un posto sbagliato, perché Dio lo riprende. Dio gli parla dicendogli che non otterrà nulla, capitolo 2 inizio, se se ne starà lì seduto ad aspettare. Aspettare cosa? Verrebbe da chiedere. Lui dovrebbe andare in strada e scrivere questa profezia, questa rivelazione che ha ricevuto su delle tavole, probabilmente anche sui muri. E qui abbiamo il primo tabellone pubblicitario forse della Bibbia. Dovrebbe andare ad avvertire le persone Abacuc, non starsene seduto in disparte a guardarsi il film, per vedere se Dio farà veramente ciò che ha detto di fare, con un atteggiamento passivo. E qui ci sarebbero tanti insegnamenti da dire, su noi come Chiesa. Quanto stiamo seduti ad aspettare che Dio faccia qualcosa, o che Dio torni e che ci tolga da questo inferno? Pensieri anche giusti, ma fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Quando Dio ci rivela le sue intenzioni, come ha fatto con Abacuc, lo fa perché noi possiamo essere in grado di trasmettere questa intenzione agli altri. Per dire agli altri di prepararsi, e non perché ci fermiamo ad aspettare, per vedere se Dio farà veramente ciò che ha detto di fare, con un certo atteggiamento di dire: ma stiamo a vedere com'è l'atteggiamento di Abacuc in questo contesto. Ed è durante questo scambio che Dio dice ad Abacuc che il giusto vivrà per fede, che è la frase più famosa forse del libro di Abacuc, famosa perché è stata ripresa dal grande riformatore Lutero per fondare su questo quello che è la giustificazione per fede. Ma io direi che è famosa anche perché il grande teologo del Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo, ha ripreso questo testo, e anche lo scrittore degli Ebrei, dell'Epistola agli Ebrei, hanno ripreso questo testo per identificare qualcosa, per dirci che cosa? Che la giustificazione è per fede e non su altre cose. Ma andiamo a leggere, perché credo che qui sia interessante, proprio dove gli scrittori del Nuovo Testamento riprendono questo testo. Tanto sono solo le 11:30, io penso che tra un quarto d'ora ho finito. Va bene? Va bene, un quarto d'ora, ci avete pazienza ancora, eh? Le pentole sono sul fuoco? No? Beh, ok. Allora, Romani capitolo 1, versetto 16 e 17. Qui è un po' più facile andarlo a cercare, eh? Un po' più facile, anche se con tutti sti fogli, vabbè. Mia moglie mi dice sempre, quando butterai via tutti sti fogli da lì in mezzo, vabbè. Romani, è la prima per oggi, almeno una. Romani 1, versetto 16. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede. In altre parole, il testo che anche che Dio vuole trasmettere ad Abacuc nel suo tempo è che la vita cristiana, lezione per noi, inizia con la fede e finisce con la fede. Questo è importante. È importante, poi dirò ancora qualcosa. Da fede a fede vuol dire che inizia con la fede e finisce con la fede. Quindi la vita cristiana di fede non è un momento particolare, un picco di un giorno, di un'ora, poi tutto si affloscia, non cambia niente e tutto rimane come prima. Attenzione. Attenzione, non si tratta qui di essere arminiani e di fare delle conclusioni di un altro tipo, si tratta di riflettere sui testi, sul testo della parola di Dio. Poi in Galati 3:11 Paolo confronta la fede con l'ipocrita osservanza della legge e dice che non c'è giustificazione attraverso la legge, e come motivazione cita Abacuc 2:4. Andiamo a leggere invece l'autore dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 10, versetto 39, che anche lui riprende questo testo. Siamo verso la fine della Bibbia. Ebrei, capitolo 10, versetto 39. Leggiamo dal versetto 37. Perché? Ancora un brevissimo tempo, ci siete tutti? Ebrei capitolo 10, versetto 37. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora, la conclusione dell'Apostolo Paolo come spiegazione del giusto vivrà per fede. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita, o come dice un'altra traduzione, per salvare l'anima. Allora, anche questo autore, avendo citato questo testo, aggiunge le parole che abbiamo letto. Noi non ci tiriamo indietro. Allora qui si tratta di una fede che avvolge e coinvolge, ripeto, non è un momento, un'ora e poi tutto finisce lì e viviamo con quel ricordo perenne. No, una fede che avvolge e coinvolge. La fede non è un atto isolato, ma è uno stile di vita. Questo è l'insegnamento di questi testi che il Nuovo Testamento riporta prendendo da Paolo. La fede non è una sterile frequentazione di un ambiente, può essere questo, può essere un altro, condizionata magari anche dagli umori. Oggi mi sento, vado, frequento, domani non mi sento, quindi non frequento. Questa è una fede condizionata dagli umori. Siamo chiamati a mantenere ed aumentare la fede del Signore, anche quando il peggio arriverà. Ed ecco di nuovo il contesto di Abacuc. Allora, torniamo ad Abacuc. Dio si servì dei babilonesi per giudicare, ma una cosa interessante, non lasciò impunita la loro malvagità, perché Dio è un Dio giusto. Si serve dei babilonesi per punire Giuda, ma poi dice adesso facciamo i conti, perché tu, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera. E nella seconda metà del capitolo 2 abbiamo letto, se vi ricordate, una serie di guai. E la parola guai è una parola molto interessante e molto critica. Perché il termine guai nella scrittura è una maledizione e non dovrebbe mai essere usata da un cristiano, a meno che non sia assolutamente sicuro di quello che dice o di quello che sta facendo. Perché quando Gesù diceva guai, erano veramente guai. Accadevano cose orrende e Gesù disse tante volte guai quanto disse beato o benedetto. Questo anche dobbiamo tenerlo in considerazione. Non guardiamo soltanto quando Dio dice beato e benedetto. Che bello, che piacere, che gioia, certo. Ma Dio dice, Gesù dice anche guai. Tante volte come quando ha detto beato o benedetto. Ai tempi di Gesù c'erano circa 250.000 persone che vivevano sparse in quattro città sul lago, attorno al lago. E Gesù pronunciò una maledizione su tre di queste città e disse guai a te Capernaum, poi disse guai a te Bethsaida, guai a te Corazim, ma non disse guai a te Tiberiade. E io non ci sono ancora potuto andare purtroppo, ma quelli che vanno in Israele mi dicono che se vogliono soggiornare devono andare a Tiberiade, perché le altre tre non esistono più. E Gesù disse guai a te. Quelle tre città non esistono più, è rimasta Tiberiade, l'unica con la quale Gesù non ha detto guai. E Abacuc, sto andando verso la conclusione, come dice il professor Fares Marzone, non sto concludendo, ma sto andando verso la conclusione. Però ci stiamo arrivando, sorridete, ci stiamo arrivando. Allora, Abacuc elenca cinque motivi che sono interessanti per noi, insegnamento per noi, cinque motivi per cui i babilonesi incorreranno nel giudizio di Dio. È importante perché questo dimostra che Dio è giusto, che Dio giudica con giustizia e non come giudicano gli uomini. E questa è un'altra grande verità che dovrebbe portarci alla lode. Allora, primo motivo per cui Dio giudicherà i babilonesi, li giudicherà perché sono degli ingiusti, loro depredavano le nazioni, abbiamo letto tutti i testi in poesia, vi sto riassumendo, depredavano le nazioni, estorcevano queste nazioni che invadevano, con poca considerazione delle persone, anzi con nessuna considerazione, e lo facevano sotto minaccia fisica, una cosa terribile. Secondo motivo per cui Dio giudicherà i babilonesi, erano praticamente degli imperialisti, cioè dettavano legge su come le nazioni che avevano conquistato dovevano vivere, incuranti della giustizia e mancavano di pietà per la situazione del popolo. avevano uno sfruttamento delle persone premeditato, micidiale. Questi erano i babilonesi. Capiamo adesso il disagio di Abacuc quando dice al Signore: ma scusate, ci sei o non ci sei? Questa era la situazione, il contesto. Terzo motivo per cui Dio giudicherà i babilonesi: erano disumani. Dio condannava il loro continuo spargimento di sangue. Dio condannava il loro utilizzo del lavoro degli schiavi e il trattamento crudele verso i nemici. Erano letteralmente spietati. Pensate, ho letto che prendevano persino i neonati per le gambe e li sbattevano contro le rocce. Questo era lo spirito, la cattiveria dei babilonesi. Quarto motivo, erano intemperanti, cioè indisciplinati e dissoluti. Sapete, per quanto riguarda l'alcol, erano degli ubriaconi, lo dice il testo, degli ubriaconi, e commettevano, quando erano ubriachi, atti terribili e indescrivibili. Ci riporta questo forse al nostro tempo su alcune cose. E costringevano gli altri ad ubriacarsi, sotto minaccia fisica, costringevano gli altri ad ubriacarsi e anche ad avvelenarsi. E quando erano in questo stato, commettevano le cose più oscene, anche dal punto di vista sessuale. La tua nudità, dice il testo, è a che fare con tutto questo aspetto. Quinto ed ultimo punto per cui Dio giudicherà i babilonesi: erano degli idolatri, cioè adoravano degli idoli senza vita. E anche questo viene fuori dal testo. Idoli di legno, idoli di pietra, idoli di metallo. E ignoravano il vero Dio e unico Dio, il Dio di Giuda, e che oggi chiamiamo il Dio della Bibbia, il Dio della rivelazione, il Dio della storia. E teniamo conto che in questo momento Babilonia aveva appena iniziato la sua crescita, non aveva ancora raggiunto l'apice del suo potere. Nonostante questo, fu detto da parte di Dio ad Abacuc di annunciarne la sua rovina. Mi dispiace per Babilonia, ma sono contento perché Dio mantiene quello che dice. Qui c'è una cosa grandissima per portare alla lode e glorificare il nome di Dio. Dio dice, fa quello che dice. Passeranno degli anni, dei tempi, ma Dio fa quello che dice. È sempre stato così, dall'inizio della Bibbia fino ad oggi. Fino ad oggi. È interessante notare una cosa. I babilonesi furono giudicati non perché non osservarono le leggi di Dio. Interessantissimo. Quante volte ci viene chiesto: ma quel popolo, ma quelle persone, come faranno davanti a Dio se non avranno conosciuto il suo nome? Dio li giudicherà per quello che loro hanno fatto, per quello che sono, indipendentemente dal rapporto che c'è spirituale. E questo è importantissimo. Questo dimostra che Dio è un giudice incredibilmente giusto. Dio giudica su elementi fondamentali. Non furono giudicati perché non osservavano le leggi di Dio, perché non avevano fatto nessun patto con Dio questi qua. O meglio, Dio non aveva fatto nessun patto con loro. Furono giudicati per cose che hanno commesso, perché nei loro cuori queste cose che hanno commesso sapevano benissimo che erano sbagliate. Quando si ubriacavano e facevano tutte queste porcherie, dentro di loro sapevano che stavano facendo male, ma lo facevano lo stesso, e per questo Dio li giudica, non perché non hanno rispettato il Dio di Israele. E mi sembra importante questo, da parte del giudizio di Dio. Lo so che sto dicendo cose un po' complicate e non so se qualcuno cade dalla sedia, ma lo tiriamo su se cade. Io credo che il giudizio di Dio sui babilonesi è un promemoria, è un monito per il popolo di Dio e per noi oggi che siamo il suo popolo. Dio è interessato al comportamento dei babilonesi in tutte le aree della loro vita. Il monito è: Dio è interessato alla mia vita, in ogni area della mia vita. Questo mi destabilizza da una parte, ma dall'altra mi riempie di gioia. Non so voi, non state sorridendo molto, eh? In verità. Dio risponde dunque alle argomentazioni del profeta, concludo, dicendo che i giusti vivranno o sopravvivranno ed i malvagi soffriranno. Questo dice, questo concetto dice ad Abacuc che Dio non è cieco riguardo a quello che sta succedendo. Dio non è impotente, Dio non ha smesso di tenere le redini del mondo, di ogni individuo, perché Dio non è ingiusto. Egli è un Dio vivente, al contrario di quegli idoli senza vita, purtroppo troppo spesso amati dagli uomini, gli idoli. Dio ha dato ad Abacuc la risposta che cercava. E abbiamo letto alla fine del capitolo che tutta la terra faccia silenzio. Bellissimo questo testo, mi piace. Ma nel contesto penso che voglia dire, Dio sta dicendo in qualche modo, Abacuc vieni qua, adesso devo dirti l'ultima cosa. Hai avuto la tua risposta, adesso per piacere stai zitto, non parlare più. Questo è il contesto giusto di questa frase. Leggetela, meditatela dall'inizio alla fine, poi se non siete d'accordo me lo dite, non cambia niente, no, cambierà qualcosa. E fu mentre che era in silenzio che Abacuc vide la luce. Questo è interessante, dopo tutto questo colloquio. Abacuc smise di discutere con Dio e pensò profondamente a ciò che Dio aveva detto. E tutto il suo stato d'animo cambiò e fu trasformato, perché realizzò che Dio non è assente ed è sovrano e fa sempre le cose perfettamente come devono essere fatte. E noi questa mattina siamo venuti ad adorare qui questo tipo di Dio. Ci rendiamo conto? Colui che non sbaglia mai. Anche quando secondo noi invece sbaglia, lui non sbaglia mai. Comprese che Dio aveva una prospettiva molto più ampia della sua e una visione molto più a lungo termine. E sebbene in quel momento non potesse vedere Dio all'opera, egli, Dio, avrebbe agito al momento giusto e opportuno, perché i suoi disegni sono sovrani nella storia. E questo è il grosso insegnamento di Abacuc. Dio non è assente. Questo potrebbe essere veramente un monito di lode e uno slogan che prendiamo oggi. Sì, Dio non è assente, ma non soltanto dalla storia generale, ma dalla mia storia personale, dalla tua storia personale. Questa è la consapevolezza che Abacuc ha avuto nella sua relazione con Dio, pur se maturata fra dubbi e lamenti, ma alla fine raggiunta. E il capitolo 3 sarà la dimostrazione di questo cambiamento repentino che Abacuc ha fatto. Interessante poi vedere le differenze sostanziali dal capitolo 1 al capitolo 2 al capitolo 3, fare proprio delle comparazioni. Se Dio vorrà, le faremo. E anche noi, ultimo pensiero, anche noi, fratelli, sorelle, amici, con le nostre incertezze, con i nostri tentennamenti, con i nostri fallimenti, siamo chiamati nel nostro tempo, oggi, ad arrivare alla stessa consapevolezza di Abacuc. Dio fa ciò che è giusto fare, lo ripeto ancora una volta, né troppo e né troppo poco. Dio vede, Dio è il Dio della storia, della mia storia anche. Dio giudica su elementi concreti e non fasulli, con equità e giustizia. E ancora una cosa che abbiamo visto, Dio ci vuole coinvolti nei suoi progetti. Non stare seduto qui sulla torre, vai in mezzo alla gente e di quello che ti ho detto di dire. Abbiamo afferrato la lezione? Spero di sì. Chiediamo al Signore di farcela realizzare attraverso l'opera ed il lavoro dello Spirito Santo. Amen.